le 18 e un minuto. Buonasera da Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte qui su Radio Popolare, Popolare Network. La notizia di cui tutti quanti naturalmente stanno parlando, si stanno occupando le televisioni, i siti online e anche la nostra notizia di apertura questa sera, il crollo di una parte di una torre medioevale a Roma, la Torre dei Conti. Ci sono alcuni operai che al suo interno stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione che sono feriti, ce n'è uno che è ancora sotto le macerie da diverse ore. E la situazione è molto preoccupante perché ci sono stati due crolli e gli stessi soccorritori hanno spiegato che la torre è molto instabile, quindi si sta lavorando per cercare di salvare la persona che è sotto le macerie, insomma in una situazione rischiosa. Sul posto per noi, siamo nel centro di Roma, nella zona dei Fori Imperiali, c'è Anna Bredice. Buonasera Anna.
Sì, buonasera, buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori. Io ormai qui è buio a Roma, quindi hanno acceso tutte le luci, i generatori, le foto elettriche per fare luce su quella finestra della Torre dei Conti, a cui adesso è appoggiato un cestello, una gru con dei vigili del fuoco che adesso, probabilmente uno, solamente ora, uno di questi vigili del fuoco vedo che probabilmente è riuscito ad entrare dentro, perché per tutta la giornata, dalle 11:30 fino ad adesso, è stato impossibile per i vigili del fuoco entrare dentro la torre per prestare soccorso e portare fuori l'operaio ferito però ancora in vita, appunto, come ci è stato detto poco fa, quando ancora appunto dei vigili del fuoco si sono avvicinati sempre con questa gru, chiedendo a tutti di fare silenzio, e poi hanno fatto dei segni, il che voleva dire appunto che erano riusciti ad entrare in contatto con l'operaio romeno, come un altro di questa della squadra appunto di operai che si trovava qui questa mattina alle 11:30. Erano in 9, alcuni sono riusciti ad uscire, ad allontanarsi subito, 4 sono quelli appunto feriti, 2 che non hanno accettato di le cure perché insomma si sentivano abbastanza bene, uno invece è all'ospedale, appunto il quarto in questo momento si trova ancora all'interno. Tutti gli operai, tutta la squadra eccetto quello all'ospedale, sono qui accanto alla torre ad aspettare appunto che il loro collega possa uscire fuori appunto da questa torre, che è molto pericolante, Luigi. Cioè, questa è la situazione, una situazione molto delicata, ci diceva oggi il prefetto, proprio perché ci sono stati dei crolli all'interno e la paura appunto è che entrando dentro possano essercene ancora. Per questo operazioni lunghe, forse andranno avanti ancora altre ore per tentare di portare all'esterno l'operaio.
Senti, ma in quella torre che cosa è ospitato oggi?
E la torre non c'è nulla all'interno, stavano facendo dei lavori di ristrutturazione di una parte, sì, della torre, erano in corso questi lavori già da tempo, infatti era transennata tutta l'area e questo è quanto, proprio per all'esterno, per rifare anche le mura esterne. Una torre del 1200 che insomma è nota per la sua propria forma, perché si trova proprio all'incrocio in largo Corrado Ricci tra Fori Imperiali e via Cavour. E quindi alle 11:30 c'è stato, mentre lavoravano, questi calcinacci, sì, questo crollo. E Dopodiché i vigili del fuoco sono intervenuti, sono entrati dentro e mentre erano dentro c'è stato un altro crollo. A quel punto sono scappati i vigili del fuoco, si sono allontanati, nessuno di loro è ferito, ma è rimasto l'operaio appunto che ora si sta cercando di rintracciare, recuperare e portare fuori. Ma le operazioni sono molto complicate, avvengono tutte attraverso questa finestra verso la quale appunto per tutto il pomeriggio si è cercato di arrivare. Poi sono arrivati dei mezzi speciali che con degli aspiratori giganti hanno provato a lo stanno facendo, insomma, perché si sentono anche i rumori dei detriti, stanno tirando fuori questi detriti dalla stanza dove si trova appunto l'operaio.
Sì, le scene per chi le ha viste sono veramente impressionanti, è come se la torre collassasse dall'interno a un certo punto, quando crolla, si vede una parte di macerie che crolla e poi il fumo a uscire da tutte le finestre e i pertucci di questa torre che sta proprio ai fori imperiali, in una zona, Anna, interessata per tanti anni anche dai lavori della metropolitana lì, no? La nuova fermata della metropolitana.
Sì. Esattamente, sì, sono ancora in corso, adesso una parte dei lavori sono conclusi sulla via dei Fori Imperiali, però adesso ci sono in corso quelli in Piazza Venezia, cioè rimarrà chiusa per anni perché lì si farà una nuova fermata della metropolitana, quindi per tanti anni, per tanto tempo qui ci sono stati e ci sono ancora i lavori della metropolitana.
Naturalmente sì. Questo non consente di fare un nesso tra quello che è accaduto oggi e questi lavori che hanno interessato il sottosuolo per tanti anni, lo diciamo come elemento di cronaca. Quello che è certo è che la procura, vedo, ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e lesioni colpose verso ignoti in questo momento.
Esattamente, sì, qui si trovano naturalmente per tutto il tempo, c'è stato e c'è ancora il prefetto, il sindaco, il ministro Giuli, il sovrintendente di Roma e poi appunto è arrivata anche poco fa, già da qualche ora, la moglie dell'operaio e anche gli stessi operai, come dicevo, che si sono salvati ma che sono rimasti qua. Noi giornalisti siamo al di là della via dei Fori Imperiali, quindi non riusciamo ad avvicinarci anche per una questione anche di sicurezza dei lavori, perché appunto certo, ci sono tantissimi mezzi in questo momento che stanno insomma lavorando, chi per le luci, chi per raccogliere appunto tutti i detriti, perché è un lavoro che è appunto complicato per l'impossibilità di entrare dentro la torre, quindi operare solamente dall'esterno, come forse si sono viste le immagini sui siti, ecco, con questi vigili del fuoco che stanno cercando di avvicinarsi e di entrare attraverso una finestra.
Tu hai parlato con il prefetto di Roma, lo ascoltiamo, intanto ti saluto. Grazie Anna Bredice.
Grazie.
Da Roma, Lamberto Giannini, il prefetto di Roma, questa voce, questa breve dichiarazione del prefetto raccolta nel primo pomeriggio.
La situazione è che sono in corso delle operazioni molto complesse con i vigili del fuoco, protezione civile, perché c'è una persona che è intrappolata dentro. Ci sono dei segni, non sappiamo le condizioni, però ci sono dei segnali che sia ancora in vita. Questa persona si era già riusciti a localizzarla e a stabilire un contatto con dei vigili del fuoco all'interno, ma purtroppo c'è stato un crollo. Nessuno dei vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito, ma è cascato altro materiale. Noi confidiamo e sicuramente la persona ha dato segnali, perché mentre stavano nel primo intervento i vigili del fuoco sono riusciti a mettere delle protezioni, quindi evidentemente lo hanno preservato dall'ulteriore crollo. Quello che possiamo dire è che stiamo lavorando, arriveranno anche altri mezzi, ma che sarà un'attività molto lunga, perché bisogna cercare di salvare la persona, ma bisogna cercare di attenuare, non dico diminuire, ma i rischi enormi che corrono le persone che provano a fare il salvataggio.
Questo è il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Adesso con noi c'è Natale Di Cola, che è segretario della CGIL di Roma e del Lazio. Buonasera.
Buonasera a voi.
Non so se lei è ancora sul posto o se
sono qui purtroppo, sì, ancora lì, qui.
Insomma, con la sera è appena uscita la notizia che riguarda una notizia che riguarda la persona che sta intrappolata sotto le macerie, un operaio di cittadinanza rumena di 66 anni, ancora una volta persone che stanno sui cantieri a età molto avanzate, Nicola.
Sì, per adesso pensiamo a salvare la vita delle persone, quindi siamo ancora qui perché speriamo di poterla raccontare questa ennesima tragedia, però questo è l'ennesimo episodio che ci fa capire quanto sia fondamentale investire sulla sicurezza e anche pensare al lavoro a 360 gradi. È impensabile che a 66 anni si debba stare ancora sui ponteggi e nei cantieri, è impensabile che possano avvenire cose come quelle di oggi.
Senta, ma voi avete raccolto delle informazioni sulla dinamica di quello che è accaduto? Perché, come dicevamo prima, c'è un'indagine per disastro colposo, ma non c'è niente di più in questo momento.
Purtroppo devo dire che la giornata è passata per capire come stanno i tre operai in ospedale, certo, e per salvare la vita di quest'altro. Però ovviamente domani bisognerà, sperando stasera, di poter andare a dormire felici perché nessuno ha perso la vita, e di capire quello che è successo, perché sicuramente qualche errore è stato fatto. Parliamo di un intervento importante, di un intervento pubblico, di un intervento del PNRR nel cuore della città, e quindi bisognerà indagare se ci sono responsabilità sicuramente nella gestione di questa manutenzione, opera che era molto importante. Parliamo di una delle più grandi opere di uno dei settori del PNRR, del Capo del Mondo.
La Torre dei Conti fu costruita nella sua, diciamo, configurazione originale l'868, non 1800, ma proprio 868, quindi insomma, ha più di 1000 anni, e poi ha subito delle ristrutturazioni, l'ultima nei primi del Novecento. Adesso che cosa stavano facendo lì?
Erano delle operazioni di ristrutturazione del Caput Mundi, perché era nel progetto di rivisitazione dei fori imperiali. È la porta da via Cavour ai fori imperiali, è un simbolo della città. Il fatto che sia avvenuto un incidente di quella portata lì è un qualcosa che a me fa ancora tremare le gambe. Io sono in questo momento davanti a me, vedo le gru che stanno andando, ma vedo anche il foro di Traiano, quindi capite bene che siamo nel cuore della culla, della cultura della città, in un luogo simbolo. In questo momento tutto il mondo ci guarda ed è importante che questo faccia, prima di tutto salviamo una vita e dopodiché che la sicurezza nel nostro paese sia davvero al centro degli obiettivi di tutti e non soltanto del sindacato, perché noi siamo qui e soffriamo perché sappiamo quello che avviene tutti i giorni nei luoghi di lavoro.
Senta, il fatto che adesso, a prescindere insomma dalla situazione alla Torre dei Conti, che come dice lei ci sarà bisogno di tempo per capire, no? Con precisione la dinamica, il fatto che questo sia un lavoro pubblico, fondi del PNRR, ci può lasciare tranquilli dal punto di vista così del fatto che siano state seguite tutte le norme di sicurezza anche in un cantiere così delicato?
Noi ovviamente su questo tema abbiamo fatto dei protocolli, abbiamo fatto degli accordi, e quindi c'è un'attenzione. Anche le ditte che svolgevano l'attività sono ditte che, diciamo, di cui non abbiamo avuto segnalazione. Ovviamente da domani verificheremo se era tutto ok, se ci sono stati degli errori, ma ovviamente in questo momento la cosa più importante è salvare questa vita, diciamo. Non so se rappresenta anche, diciamo, l'impegno che stiamo vedendo, e anche io ci tengo a sottolinearlo, il ruolo dei soccorritori. Io ero lì, sì, quando c'è stato il secondo crollo, e ho visto, e ancora mi tremano le gambe, 4 vigili del fuoco travolti dai detriti, e quando ho visto una nuvola e mi si è, diciamo, spezzato la voce. Poi quando li ho visti riapparire ho ripreso a respirare. Per noi il lavoro ha questo valore, cioè vedere persone che lavorano per salvare le persone è quello che stanno facendo in questo momento, per evitare che per salvare qualcun altro sia a rischio. Vi assicuro che è un qualcosa che deve far riflettere tutti, dell'importanza e del valore che ha l'impegno delle persone e di chi lavora, e lo fa in tanti casi in condizioni sottopagate, con pochi diritti e magari neanche venendo riconosciuto l'impegno che ha.
Grazie per essere stato con noi, Natale Nicola, segretario della città di Roma. Una buona serata.
Oh,
Cambiamo argomento alle 18:15 e siamo costretti di nuovo a occuparci di un tema che non dovrebbe essere in discussione in un paese civile, cioè la libertà di stampa e la libertà di espressione, perché saprete che c'è stato un nuovo tentativo di mettere la mordacchia alla trasmissione Report, lo ha fatto niente meno che Agostina Ghiglia, che fa parte dell'Authority per la Privacy ed è un componente di Fratelli d'Italia, che ha chiesto la censura per la puntata che poi è data per fortuna regolarmente in onda ieri di Report. Però il tentativo da parte di Fratelli d'Italia c'è stato, anche perché probabilmente il tema è che in quella trasmissione si parlava proprio dei rapporti di potere dentro a Fratelli d'Italia. Con noi c'è Elisa Marinco, la portavoce di Articolo 21. Buonasera.
Buonasera.
Allora, insomma, questa volta Report ce l'ha fatta. Certo che ogni volta sembra uno stillicidio, no? A questo punto, questa pressione che aumenta.
Sì, diciamo che finora ce l'abbiamo fatta sempre, quindi insomma incrociamo le dita. Il punto è che non c'è ormai argomento, puntata e situazione che noi cerchiamo di illuminare che non crea una reazione per mettere a tacere le notizie che noi vogliamo diffondere. Cioè non è, il punto è questo, che l'attacco è proprio alla diffusione delle notizie, spesso, sempre più spesso, ma questo magari ne entriamo più in là, arrivano preventivamente non più querele per diffamazione, perché i fatti sono accettati per quello che sono, ma richieste di risarcimenti o ancora peggio, appunto, se sta in crescita, questi appelli al garante, all'ufficio del garante della privacy, che invocano dati personali, protezioni di dati sensibili e quant'altro.
Il clima politico con il governo Meloni da questo punto di vista lo possiamo definire persino peggiore dell'epoca berlusconiana, quella, qualcuno se lo ricorderà, degli editti bulgari, lei se lo ricorda sicuramente, no?
Quando Berlusconi faceva
la lista dei nemici che venivano lasciati fuori dalla RAI. Qui c'è forse non qualcosa di così eclatante, anche perché manca forse un po' la statura berlusconiana, però c'è questo attacco continuo, quotidiano, questo martellare, anche senza nascondere che l'obiettivo proprio che è evitare che si parli di loro, che si parli di Fratelli d'Italia, ricordiamoci, no? Le inchieste di Fanpage, sì, per esempio, le reazioni che ci furono.
Sì, in particolare di loro. Devo dire che al tempo Berlusconi sicuramente aveva una statura, anche un potere di influenza, essendo lui stesso insomma un editore importante, però c'erano anche degli anticorpi a livello di mondo dell'informazione all'interno della RAI, che quindi hanno in qualche modo, anche se non hanno potuto impedire l'adeguarsi all'editto bulgaro, noi come Articolo 21 siamo nati proprio nel 2002 a ridosso di quegli eventi, però c'era una maggiore sensibilità, una capacità di mantenere insomma certi principi, un lavoro di informazione più diciamo indipendente. Oggi la crisi anche del mondo dei media non consente più di tanto la reazione e quindi è questo. L'attuale maggioranza ha degli strumenti anche molto più efficaci.
Quali sono?
Sono intanto una serie di leggi approvate sul fronte delle diffusioni di notizie sui fascicoli giudiziari, che diciamo dietro alla protezione sacrosanta della garanzia della riconoscimento di innocenza fino all'ultimo grado, poi finiscono per impedire la diffusione di notizie di interesse pubblico, che non significa accusare qualcuno a priori quanto dare le informazioni che oggi in gran parte su inchieste di grande interesse pubblico devono essere comunque sfrondate da una serie di elementi che possono essere invece importanti, cioè sapere chi ha fatto cosa, anche fino anche a dei gradi di giudizio molto, molto elevati, è importante, cioè la gente deve sapere chi gestisce la cosa pubblica, soprattutto io parlo di questo, ma anche chi gestisce ad esempio l'economia e che ha delle ricadute sulla nostra vita concreta.
Senta, il futuro da questo punto di vista non è sicuramente dei più rosei, anche perché lei ha detto una cosa che mi ha colpito. Ha detto, allora, parlando dell'epoca berlusconiana, avevamo gli anticorpi. Perché adesso questi anticorpi sono venuti meno?
Beh, perché intanto perché appunto sono passati in realtà 30 anni dall'inizio, dal primo governo Berlusconi, ci sono stati alti e bassi, sì, però nel frattempo c'è stata anche una crisi diffusa nel mondo dell'informazione, una crisi economica, una crisi anche di proprietà, di leadership, per cui grandi giornali che erano dei riferimenti e sono passati nelle mani di gruppi industriali o peggio finanziari che l'hanno acquisiti per motivi che non hanno niente a che fare con l'informazione. La RAI comunque ha i suoi alti e bassi, e anzi, tutto sommato, ecco il fatto che Report sia sopravvissuto dimostra che ci sono ancora delle, e non solo Report, penso anche Presa Diretta, ci sono insomma tanti colleghi che continuano a lavorare e a cercare di mantenere alto il nome del servizio pubblico, però il grande la stragrande maggioranza del giornalismo, delle e dei giornalisti vive una fase di grande crisi economica e quindi di grande precariato, quindi certo, anche
di recattabilità.
Deve subire sì, certo, anche le difficoltà persino a replicare alle querele preventive, alle lettere di intimidatorie. Non tutti i giornali, tutti, per non parlare dei freelance, si possono permettere di rivolgersi a un avvocato per tenere testa anche solo al pericolo di andare tribunale.
Di una querela. Grazie Elisa Marinco, la portavoce di Articolo 21, buon lavoro, buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Il mondo dell'informazione di cui facciamo parte anche noi, speriamo un po' di differenziarci, non vive una delle sue stagioni più brillanti. Saluto Jonathan Zenti, buonasera Jonathan.
Ciao, buonasera.
Autore di audio, documenti, di podcast, sei anche collaboratore di Internazionale. Senti, con te un tema che è un po' laterale rispetto al tema dell'informazione, ma in realtà ne fa parte pienamente, no? Una delle polemiche che sono impazzate nel fine settimana riguarda quello che ha fatto Selvaggio Lucarelli, che ha pubblicato alcune chat che riguardavano tre attiviste nel mondo femminista, tre attiviste social nel mondo femminista molto famose come Valeria Fonte, Carlotta Vagnoli e Benedetta Sabene, in cui loro ne dicevano di ogni colore nei confronti di alcuni soggetti pubblici molto importanti, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo ha scatenato delle reazioni social molto violente. Valeria Fonte e Carlotta Vagnoli sono indagate per stalking e istigazione al suicidio, e questi documenti che Selvaggio Lucarelli ha pubblicato sono tratti proprio dal materiale d'inchiesta, sono delle intercettazioni, acquisizione di chat private, chat quelle che sono state pubblicate che non hanno a che fare con l'inchiesta, ma hanno a che fare con loro considerazioni di tipo privato rispetto a molti soggetti pubblici, appunto, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ovviamente quello che ha attirato l'attenzione di tutti. E tu come giudicheresti questo fatto di cui tutti stanno parlando, o molti di noi stanno parlando, dove sono in gioco parole violente, atteggiamenti violenti, dove forse è violento anche pubblicare certi materiali privati?
Beh, intanto, come dicevi tu, ha sempre più a che fare con il giornalismo, anche se non tecnicamente, o se tecnicamente i confini non sarebbero delineati in questo modo, perché le persone si informano sempre di più attraverso canali che non sono tradizionalmente considerati giornalistici. Quindi, ad esempio, queste diciamo trascrizioni di chat che facevano parte di un'indagine sono state pubblicate una settimana prima da diverse testate. La prima è stata Domani, che le aveva pubblicate già il 22 ottobre, ma hanno fatto clamore quando le ha pubblicate Selvaggio Lucarelli una settimana dopo. Quindi il materiale era già disponibile, ma è diventato materia di discussione, di dibattito, di scontro, come è successo negli ultimi giorni, solo quando una cassa di risonanza molto, molto grande come la piattaforma di Selvaggio Lucarelli le ha fatte circolare. E, la reazione, diciamo, deriva un po' da anche dal modo in cui noi ci informiamo, quindi è al di là dei tecnicismi di chi ha diffuso cosa. Poi questa è una storia particolare, perché è una faida tra due gruppi che sta andando avanti da molti anni, con una parte dall'altra, di cui questo è solo, diciamo, l'ultimo evento, ma c'è un pregresso. Però ci rimaniamo male o rimaniamo delusi, perché alcune figure che noi abbiamo seguito per anni, da cui ci siamo fatti spiegare alcune cose, alcuni aspetti, abbiamo scoperto delle cose che non conoscevamo, scopriamo che hanno anche un altro lato, e quindi che c'è qualcosa che non ci aspettavamo e lo scopriamo così, diciamo, tutto d'un colpo, e quindi c'è una frustrazione, una delusione che parte però dal nostro modo di informarci e di fare soprattutto attivismo in questo periodo storico.
Questa cosa che dici è molto interessante, Jonathan Zenti. Io ti propongo questa cosa, visto che adesso ci sono le notizie di Popolare Network, se rimani con noi e lo proseguiamo questo discorso dopo il breve delle 18:30.
Benissimo.
Allora rimani lì, c'è la pubblicità, le notizie di Popolare Network, poi ritorniamo in diretta.
L'orizzonte delle
18:34. Rientriamo in studio alle 18:34, Radio Popolare, Popolare Network, L'Orizzonte. Di nuovo con Jonathan Zenti, con cui ci eravamo lasciati perché sono arrivate le notizie di Popolare Network delle 18:30. Jonathan, ricordiamolo, autore di audio e podcast su temi che riguardano il mondo del digitale, collaboratore di Internazionale. E tu ti occupi proprio della comunicazione social. Stavamo parlando della vicenda che vede contrapposte da una parte Valeria Fonte, Carlotta Vagnoli, Benedetta Sabene, e dall'altra parte Selvaggio Lucarelli, questo scambio di accuse molto violento, la pubblicazione di alcune chat che riguardano le tre attiviste social femministe, due delle quali, Valeria Fonte e Carlotta Vagnoli, sono indagate per stalking e non per istigazione al suicidio, come avevo per errore detto prima, solo per stalking. Comunque, insomma, una vicenda molto intricata. Stavi toccando un tema molto importante, Jonathan. Dicevi, tutto questo attiene a come noi ci rapportiamo ai social, e forse possiamo aggiungere anche all'architettura in sé dei social, che determinano anche queste modalità violente di costruire un'immagine pubblica.
Sì, perché noi non ne parliamo mai, non ne stiamo parlando neanche in questo caso, ma tutto questo accade su delle piattaforme che sono tra le società che, di capitale più grandi del pianeta in questo momento. Gli uomini più ricchi del mondo sono proprietari di queste piattaforme, e sono piattaforme che sono entrate ad un certo punto, da 10-15 anni fa, nelle nostre vite, che sono costruite per farci competere uno con l'altro, e all'interno di quella competizione si crea l'economia di mercato che queste piattaforme producono. Quindi l'attivismo è stato inglobato in queste piattaforme, ma per forza ha dovuto cambiare. Prima dell'avvento del digitale, fare attivismo era un po' come giocare a rugby, bisognava un po' passarsi la palla indietro per andare avanti tutti insieme, ognuno doveva un po' cedere, mentre queste sono proprio delle piste di atletica per fare i 100 metri, dove ognuno è uno contro l'altro, e questo ha costretto chi fa attivismo a diventare anche dei modelli, di vendersi un po' come dei modelli, e quindi diciamo le cucine dei ristoranti portano fuori il piatto dalla porta principale, ma poi i rifiuti che producono per fare quei piatti li portano fuori dalla porta sul retro. Capita ogni tanto, come in questo caso, di vedere anche che cosa c'è dall'altra parte, quali sono gli scarti, diciamo così, del pensiero, certo, del lavoro, dell'attività. Mentre una volta questo era normale, perché un'attività di attivismo usciva fuori da un'assemblea dove le parole violente, anche che tu dicevi, uscivano in un dibattito, in una discussione, si litigava e poi si trovava una via comune.
Qui ci sono dei singoli soggetti, che siano giornalisti, che siano militanti per una causa anche molto importante, che invece agiscono, se ho capito bene il tuo ragionamento, individualmente, con una modalità che in parte è dovuta, come dire, al desiderio, no, di ottenere visibilità, e dall'altra forse è un po' obbligata dagli strumenti che stiamo utilizzando.
Sì, perché noi stiamo usando dei nomi di persone singole, e questo vale per tutti gli schieramenti in questo caso, ma oltre alle persone, queste persone hanno dei profili, e i profili hanno dei conteggi di numeri, di follower, e quei numeri diventano per esempio dei cachet, se vengono invitati a partecipare a un evento aziendale, o se vengono invitati ad un festival, o se fanno degli eventi nei teatri. Quindi è tutto numericamente quantificato e tutto diventa parte del mercato, e quindi bisogna un po' mettersi in mostra, bisogna un po' appunto mettersi come una torta nella vetrina del pasticcere e cercare di essere il più appetibile possibile per il mercato. E ogni tanto si creano appunto delle crepe in cui si vede anche che cosa c'è dietro.
Senti, ma naturalmente adesso la domanda è scontata, ma per chi ci ascolta ed è utente di tutti i social, magari anche, come dire, componente attivo dei social, come molti di noi, quali sono gli anticorpi, senza voler arrivare a dire stacco tutto, basta, gli strumenti sono altri?
Secondo me è sempre mescolare le carte, quindi non è neanche l'astinenza o la chiusura. È chiaro che c'è tutto un processo per cui fino a qualche anno fa essere ad esempio su Instagram era anche divertente, e condividere il piatto della cena poteva essere anche un momento di vanità divertente. Ora non lo è più, facciamo delle sessioni all'interno dei social media a scorrere notizie da cui usciamo esausti, sfiniti, perché consumiamo discussioni su guerra, diritti, molestie, quindi usciamo che siamo frustrati. Secondo me la chiave è mescolare le cose, quindi ci si può informare all'interno dei social media, ma poi questa parte va anche integrata con un attivismo di quartiere, con il comunicare con i propri gli abitanti del proprio condominio, con uscire, fare dei gruppi di strada, di quartiere, oppure partecipare ai collettivi, cioè far parte anche di altre situazioni che usano altri modi di fare attivismo e di informarsi, e poi combinare tutti gli elementi che si raccolgono.
Tra gli elementi diversi, tra gli strumenti diversi ci sono anche i libri. Jonathan, allora volevo salutarti ricordando che chi volesse approfondire può leggere un tuo libro che si intitola proprio su questo tema Problemi, è pubblicato da Black Edizione, ma c'è il tuo podcast, uno si chiama Problemi, l'altro Totale. Grazie Jonathan per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie ascoltatori
Jonathan
di Radio Pop.
Zenti a Radio Popolare. La corsa che noi facciamo per le notizie del giorno oggi c'è anche l'Ucraina. Buonasera Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
Buonasera a voi.
Perché la situazione sul terreno è particolarmente drammatica, non certo che in passato non lo fosse, però attorno a Pokrovsk si sta combattendo una battaglia cruciale, c'è la nebbia di guerra naturalmente, ci sono le contrapposte propagande che raccontano verità diverse, le forze ucraine che secondo Kiev starebbero addirittura recuperando terreno, le forze russe che starebbero accerchiando e preparandosi ad annientare quelle ucraine. Dove sta la verità?
E la verità sta che quella è una battaglia insensata, perché la città non ha più nessun senso militare, poiché è praticamente accerchiata. Poi c'è una strada da cui si può passare, ma si passa con grande rischio. I russi sono in città, gli ucraini si difendono. E giusto per dire, abbiamo in mano la città e tranne un dato politico per dimostrare al mondo che sono pronti a resistere a oltranza. Però se ragionassimo in termini militari, gli ucraini dovrebbero cercare di scappare perché la difesa non ha senso, anche perché alle spalle hanno già costruito altre linee difensive. Quindi la gente che sta muovendo lì in entrambi gli schieramenti, e ne sta muovendo tanta, lo fa essenzialmente per una questione di prestigio dei loro leader e delle loro nazioni, che è la cosa forse più raccapricciante nell'Europa delle guerre. Cioè, da Neve, tu hai parlato della nebbia di guerra, lì adesso c'è la nebbia vera. La nebbia vera cosa significa? Significa che l'arma protagonista di questo conflitto, ossia i droni, sono in grande difficoltà. E con i droni in grande difficoltà i russi riescono a sfruttare i mezzi corazzati e riescono quindi ad avere una libertà di movimento maggiore rispetto agli ucraini, che contano essenzialmente sui quadricotteri per presidiare un territorio che non riescono a difendere non avendo più soldati a sufficienza. Perché immaginatevi 45 mesi di questa carneficina, di questa battaglia continua che avviene su 1000 chilometri di fronte, le capacità umane, le risorse umane del popolo ucraino si stanno esaurendo.
La battaglia di Pokrovsk quindi non ha nulla di strategico, ci stai dicendo Gianluca Di Feo, attiene al prestigio, attiene forse
in questo momento in cui c'è una voce
alla
di
propaganda.
Sì, non è tanto propaganda quanto appunto nel momento in cui sembra delinearsi una trattativa, perché io credo che entro la fine dell'anno i due paesi si siederanno a un tavolo, se non per una pace, per una tregua, perché Putin finora ha condotto la guerra senza intaccare il suo consenso, mentre ha davanti un anno in cui dovrà imporre nuove tasse, dovrà tagliare i servizi pubblici e quindi perdere consenso. Gli ucraini in questo momento nelle città principali del paese, Kiev, Kharkiv, Dnipro, ci sono 8 ore di corrente al giorno. Cioè, provate per un secondo a immaginare cosa significa vivere con 8 ore di elettricità e il resto nei palazzoni di periferia sovietici, avere 25 piani senza ascensori, senza acqua e spesso senza riscaldamento, e lì se la sera scende già intorno allo zero. Quindi la capacità di resistenza è molto minata. L'orgoglio e la volontà del popolo ucraino no, è qualcosa che continua a sorprendermi, però ci sono dei limiti.
Dove sta, tornando alla battaglia, alle battaglie, alla guerra combattuta sul terreno, l'elemento o gli elementi di tipo strategico in questo momento?
In questo momento l'elemento strategico non va cercato nel Donetsk. Quella del Donetsk è uno scontro che avviene casa per casa tra droni e piccole squadre di fanti, soltanto appunto perché Putin vuole ottenere il controllo. L'elemento strategico va visto nello scontro che avviene nella pianura di Zaporizhia, perché dalla pianura di Zaporizhia si può dilagare verso la città e si può occupare tutta quella fascia al sulla riva orientale del fiume Dnipro, che è la rivendicazione iniziale di Putin, riportare il confine della Russia a quello zarista del fiume Dnipro. Quella battaglia lì a cui si dedica meno attenzione è più strategica. Quello del Donetsk è uno scontro casa per casa, una gigantesca Stalingrado in cui più che gli uomini ci sono i droni a decidere le sorti del combattimento, ma che ha più una valenza politica. Oramai il Donetsk, mi sembra che i dati di questa mattina, solo il 18% sia in mano agli ucraini.
Scusi, mi è saltato l'ultimo pezzo. Il 18% soltanto è rimasto in mano agli
ucraini. Il 18% soltanto in mano agli ucraini.
Grazie Gianluca De Feo, vice direttore di Repubblica. Buon lavoro, buona chiusura del giornale, naturalmente.
Ciao a voi.
Queste sono le ore critiche per tutti. Nelle redazioni non solo. Alle 18:47 minuti mi ha raggiunto in studio Chiara Manetti. Buonasera Chiara.
Buonasera, buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Quindi le notizie da Milano e dalla Lombardia. Oggi ci occupiamo di uno di quei temi particolarmente importanti per la vita di chiunque, ossia della sanità, perché io vi ascoltavo in riunione di redazione, cercavo di capire cosa stavate dicendo, ho capito poco, però ho capito che è una cosa brutta, quindi spiegacelo.
Sì, è una cosa brutta che potremmo riassumere un po' così: se paghi ti curi prima. Insomma, questa è la logica che rischia di affermarsi con questa nuova delibera della Giunta Fontana, approvata a settembre, lo scorso 15 settembre. La Regione Lombardia ha infatti dato il via libera a questa cosiddetta super intramenia, cioè ospedali, ambulatori pubblici potranno stipulare delle convenzioni dirette con delle assicurazioni private e con fondi sanitari integrativi. Quindi che cosa vuol dire? Che chi ha una polizza potrà prenotare visite, esami e ricoveri nel pubblico, ma fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, e quindi sarà la compagnia assicurativa a pagare direttamente la prestazione con delle tariffe concordate e tempi molto più rapidi. Questo potrebbe tradursi in liste d'attesa molto più lunghe, che già in effetti in questo momento hanno dei tempi un po' troppo dilatati, per coloro che non hanno delle polizze, e quindi si creerebbero delle liste separate.
E delle liste separate dove naturalmente chi ha chi paga, tra virgolette, cioè esatto, chi ha l'assicurazione va avanti e gli altri rimangono ancora indietro. Abbiamo due ospiti con noi, Lisa Noia, consigliera regionale di Italia Viva, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
E Vittorio Agnoletto, medico giornalista, buonasera Vittorio.
Buonasera a tutti e a tutti.
E collaboratore anche di Radio Popolare. Chiara.
Sì, infatti partirei con il dottor Agnoletto, perché lei è stato tra i primi a denunciare pubblicamente questa delibera nella trasmissione 37.2 proprio di Radio Popolare. In parole semplici le chiedo: che cosa cambia davvero con questa super intramenia rispetto ad adesso? È un passo ulteriore verso la privatizzazione della sanità lombarda?
Assolutamente sì, la Regione con questa delibera ordina alle strutture della sanità pubblica, sia alle SST sia ai centri di ricerca, di stabilire dei contratti con mutue, fondi finanziari e assicurazioni. Fornisce addirittura un esempio di come potrebbe essere fatto questo contratto per fornire le prestazioni a questi fondi, mutui eccetera, a prezzi ridotti rispetto a quelli che applica il singolo cittadino, a fornire queste prestazioni dentro servizio pubblico attraverso una super intramenia fatta dai medici del servizio pubblico. Quali rischiano di essere i risultati? Primo, il fatto che si allungano le liste d'attesa, il cittadino che non ha una assicurazione o una mutua rimane ad aspettare, nel frattempo gli altri gli passano davanti. Seconda questione, Le assicurazioni, se fanno un accordo con gli ospedali pubblici, porteranno anche parecchi soldi agli ospedali pubblici, diventeranno parte a un certo punto del loro stesso bilancio consolidato e quindi influiranno sugli ospedali pubblici, sulle scelte di politica da fare, su quali reparti sviluppare, quali ricerche finanziarie e via dicendo. Cioè si va verso un modello pubblico-privato dove si privatizzano le strutture pubbliche. Questo passaggio è ancora più incredibile quando proprio l'altro giorno in Commissione Sanità in Regione la Giunta ha detto che una delle cose che non funziona nella sanità individuata dai NAS è stata che c'è già adesso troppa attività privata, troppa intramenia svolta dai medici del servizio pubblico rispetto a quello che è previsto la legge. E non solo, in una delibera successiva di fine settembre sono stati stanziati 10 milioni di euro contro le liste d'attesa unicamente alle strutture private, convenzionate e non convenzionate, dicendo le strutture pubbliche non hanno più persone, risorse, tempi per poter abbattere le liste d'attesa.
Anche perché li mettono nel privato e quindi si capisce anche per quale motivo Agnoletto il personale poi dopo viene a mancare. Lisa Noia, sì. È un passo in più verso la privatizzazione di fatto questo della sanità, diciamo le cose per come stanno. Voi che cosa intendete dire alla Regione Lombardia?
Allora, noi partiamo domani con un question time all'assessore Bertolaso in cui gli chiediamo se hanno misurato l'impatto a parità, come diceva il dottor Agnoletto, di personale sanitario, perché i medici, gli infermieri, gli operatori, diciamo, tecnici sono sempre gli stessi, l'impatto che può avere questa delibera sul allungamento delle liste d'attesa del servizio regionale e soprattutto sul carico dei medici, perché è vero che loro dicono sì, ma devono farlo fuori dall'orario di lavoro, ma voi capite bene che se io ho un medico che già è sotto pressione e mal pagato, invece di migliorargli le condizioni di lavoro quando lavora nel pubblico per il pubblico, gli dico vabbè, per arrotondare quello che non ti do io, fai attività privata, quindi non fare straordinari, non fare attività in più, ma fai l'intramenia. Sostanzialmente mi sto scaricando del dovere di attrarre i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, rendendo migliore le loro condizioni di lavoro nel servizio sanitario regionale, invitandoli ad arrotondare con il privato. In più questo avviene mentre la Regione Lombardia, da tutte le classifiche, è la regione in cui gradualmente la spesa privata è aumentata. Loro lo scrivono anche nero su bianco nella delibera, e uno si domanda ma perché è aumentata la tendenza dei cittadini a farsi l'assicurazione medica, perché i cittadini sanno che altrimenti non riescono a curarsi, ed è la regione che ha il peggiore rapporto tra numero di operatori sanitari ogni 1000 abitanti e diciamo trattamento salariale, quindi diciamo che la Regione Lombardia sta aprendo, come dice il dottor Agnoletto, al fatto che questa torta di mercato se la vuole prendere anche con il pubblico facendo cassa, perché se guardiamo la Regione Lombardia è quella che ha in questi anni guadagnato di più dall'attività intramenia degli ospedali.
Sì.
E in più lo fa appunto invece di prendere dal capo il problema, cioè controllare come si svolge l'attività intramenia, metterla sotto controllo, quando lo stesso direttore generale è venuto in audizione a dire questa è una parte su cui siamo carenti, la sua preoccupazione non è quella di dire facciamo quello che serve per mettere le cose a posto, ma è facciamo un sistema, diciamo, che spinge a questa tipologia, usando anche due strumenti sbagliati, perché io voglio ricordare, con questo concludo, che l'intramenia era nata nel 92 come meccanismo di controllo dell'attività privata dei medici del pubblico.
E invece,
cioè,
qua c'è una proliferazione. La interrompo noi perché abbiamo 4 minuti. Sì. C'è, certo, un'ultima domanda, sì, per tutti e due, se siete veloci riusciamo a rispondere.
Sì, sì, ecco, volevo chiedere ad entrambi quale modello di sanità rischia di affermarsi se questo sistema dovesse ampliarsi anche ad altre regioni.
Agnoletto.
il modello statunitense, per cui si curerà chi ha la carta di credito e chi ha l'assicurazione privata. Gli altri non potranno curarsi, dovranno attendere un sacco di tempo e non solo. In prospettiva guardate che arriveremo perfino a una differenza di attesa di vita. Chi può curarsi vivrà molto di più e gli altri vivranno di meno. Una forbice che già si vede in altri paesi.
Beh, sarebbe clamoroso, naturalmente, considerato che la Lombardia viene, no, dipinta come la regione dell'Isonoia, ricca, sviluppata, però se è vero questo quadro, altro che sviluppo.
Sì, diciamo che è un ritorno al passato, cioè noi abbiamo approvato e messo in atto una grande riforma come quella del Servizio Sanitario Nazionale che sostituiva le mutue, perché l'obiettivo era proprio di sostituire le mutue che tra l'altro costavano molto di più ai cittadini, perché i sistemi assicurativi e con le mutue costano di più ai cittadini, e noi torniamo indietro, cioè invece di difendere una grande conquista di civiltà, torniamo a quello che c'era negli anni 50, che non funzionava molto bene, perché di fondo la Regione Lombardia sta rinunciando alla grande sfida, che è una sfida grande, che è quella di garantire l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale in una situazione complicata con la demografia che conosciamo, con l'invecchiamento dei cittadini, prendendo la scorciatoia e dicendo vabbè dai, privatizziamo, comunque puntiamo alle assicurazioni, così non ci dobbiamo preoccupare di gestire questa questione che, ripeto, è difficile, ma io credo che sia un regalo, un certo, dono preziosissimo.
Grazie.
E di civiltà.
Grazie Elisa Noia, consigliera regionale di Italia Viva, grazie Vittorio Agnoletto, una buona serata a entrambi.
Anche a voi.
Grazie a voi.
Le 18:57 minuti, c'è il tempo anche per vedere le altre notizie di questa sera, alle 19:45 metro regione, Chiara.
Sì, allora volevo ancora ricordare, rispetto alla notizia che abbiamo appena dato, che domani in Consiglio regionale ci sarà il dibattito sulla super intramenia, quindi appunto ci saranno le varie interrogazioni dei partiti come Italia Viva per esempio, ma non solo, anche Movimento 5 Stelle per esempio. E questa sera, Luigi, partiremo dalla donna che è stata accoltellata in Gae Aulenti a Milano, che insomma riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza in una città come Milano, soprattutto in una zona centrale come quella di Gae Aulenti. E poi parleremo anche di Consiglio Comunale, il nostro Michele Crosti è sempre attento a quello che succede a Palazzo Marino.
Anche perché il tormentone dello stadio continua, ci sono nuove ipotesi di ricorsi attorno all'abbattimento di San Siro.
È vero, assolutamente, il rogito è stato rimandato e quindi insomma questo processo intorno allo stadio di San Siro continua imperterrito.
19:45, Chiara Manetti, grazie, buon lavoro in redazione, 19:45 con Metro Regione. Adesso invece la linea tra pochissimo a Esteri, condotto questa sera da Martina Stefanoni, poi c'è il giornale radio, Metro Regione, poi noi ritorniamo alle 20 con l'orizzonte delle 20, mezz'ora di approfondimento sul Medio Oriente, ma in particolare su Israele. Domani è l'anniversario numero 30 dell'assassinio di Rabin, chissà la storia come avrebbe potuto evolvere se non fosse accaduto. La pubblicità e poi Esteri.